Allora, apriamo le nostre Bibbie in Prima Pietro, capitolo 4, versetto 12. E se ricordate, ho sempre detto questo nello studio di Prima Pietro, che c'è un versetto chiave. Questo versetto chiave si trova proprio in questa porzione di questa epistola, ed è questo: se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio. Perciò oggi parleremo di sofferenza, e in particolare parleremo di come rispondere alla sofferenza. Allora, Prima Pietro capitolo 4, versetto 12. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche nel momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o perché si mischia nei fatti altrui. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio portando questo nome. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Perciò, anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le loro anime al fedele creatore, facendo il bene. Che passo, che parole. Rispondere alla sofferenza. Non so se avete mai sentito parlare di Richard Wurmbrand. Era un pastore rumeno che si è convertito a Cristo poco prima della Seconda Guerra Mondiale. Lui è stato torturato per Cristo. E tutto ebbe inizio quando il regime comunista organizzò a Bucarest un congresso di tutte le denominazioni cristiane, dove tutti i pastori furono invitati, e il motivo era che volevano schedarli, conoscerli per avere il controllo su di loro. Erano presenti 4.000 ecclesiastici in quella giornata, tra sacerdoti ortodossi, vescovi e anche pastori di tante denominazioni. E molti dei presenti, per timore di essere uccisi quando vennero chiamati sul pulpito, intervennero con discorsi che inneggiavano al comunismo. Molti di loro annacquarono completamente il Vangelo. E così la moglie di Wurmbrand, che era lì presente, disse: Richard, alzati e lava questa vergogna dal volto di Cristo, gli stanno sputando addosso. E il marito rispose alla moglie che se lo avesse fatto lei avrebbe perso suo marito. E lei rispose: non vorrei mai avere un marito come vigliacco. Così lui si alzò, predicò Cristo davanti a tutti come supremo oggetto di fede, e fu così che fu schedato e poi sorvegliato notte e giorno. E un giorno, da lì a poco, venne prelevato da degli omoni e messo dentro un furgone e portato in carcere, e trascorse 14 anni di prigionia. 3 anni di questi 14 in completo isolamento, da solo, e subì le più cruente torture che si possono immaginare. Ha raccontato che per 3 anni è stato confinato in una cella posta a 9 metri sottoterra. Per tutto questo tempo ha vissuto solo al buio, eccetto quando venivano a trovarlo le guardie della polizia segreta per picchiarlo. Non ha visto sole, non ha visto luce, non ha visto luna, non ha visto stelle, non ha visto colori, non ha visto mondo esterno. Lui più tardi ha detto, rispetto a quel periodo, che si era dimenticato come fossero i colori. Quali torture ha subito? È stato marchiato con ferri incandescenti che gli hanno lasciato sul corpo 18 pesanti cicatrici. A volte per intere giornate veniva preso e messo in una costruzione molto stretta, rettangolare, all'interno era piena di chiodi che puntavano verso l'interno. Avete presente una cabina telefonica ma molto stretta? Doveva stare in piedi settimane intere, non poteva muoversi, perché nel momento in cui si accasciava i chiodi si cavano nella pelle e la laceravano, e aveva anche delle manette al cui interno c'erano dei chiodi, non poteva neanche muovere i polsi. Le torture arrivavano anche in questo modo, veniva fatto distendere a piedi nudi e con delle mazze di gomma le sue piante venivano picchiate per tanto tempo durante il giorno, e a volte sveniva. A volte veniva preso, appeso a testa in giù e messo in una cella frigorifera. E lasciato lì fino appena appena in tempo prima che lui congelasse, che morisse. A quel punto un medico dava il segnale alle guardie che lo tiravano fuori e lo facevano riscaldare appena appena, giusto il tempo di riprendersi, e poi lo ributtavano dentro. 14 anni. 14 anni. E durante queste torture gli veniva intimato di abiurare la sua fede e di confessare dove si trovavano gli altri cristiani della chiesa clandestina fuori, la sua chiesa. E per anni e anni lui ha detto che per 17 ore al giorno, insieme ad altri cristiani che erano detenuti con lui, era costretto ad ascoltare alcune cantilene. A volte venivano fatte in presenza da qualcuno, a volte erano registrate. Le cantilene per 17 ore al giorno erano queste: il comunismo è buono, il comunismo è buono, il comunismo è buono. Il cristianesimo è stupido, il cristianesimo è stupido, il cristianesimo è stupido. Arrenditi, arrenditi, arrenditi. Non c'è più nessuno che crede in Gesù fuori. Non c'è più nessuno che crede in Gesù. Confessa e sarai libero. Confessa e sarai libero. E a questo proposito, lui disse queste parole: c'è solo un metodo per resistere al lavaggio del cervello ed è il lavaggio del cuore. Se il cuore è lavato dall'amore di Cristo e se il cuore lo ama, potete resistere a tutte le torture. Se voi amate Gesù come una sposa ama il suo sposo, allora certamente potrete resistere a tali torture. Dio valuterà non quanto abbiamo sopportato, ma quanto abbiamo amato. Non ha mai rinnegato Cristo, mai. Ha detto che negli anni di prigione ha sofferto enormemente, tanto che anche da uomo libero più tardi, quando ci pensava, stava male. Però ha anche detto questo: che nei momenti di grande sofferenza lui ha gustato come non mai nella sua vita la presenza di Gesù. La Chiesa del Signore è una Chiesa sofferente. Sapete, nel mondo ci sono attualmente 2,5 miliardi di cristiani e nel 2021 360 milioni hanno patito i più alti livelli di persecuzione, uno su sette. 16 credenti al giorno vengono uccisi, 10 credenti al giorno vengono rapiti, molti sono gravemente minacciati, alcuni emarginati, alcuni picchiati, alcuni torturati, alcuni vengono privati dei propri beni, in molti casi alcuni sono costretti a guardare mentre uccidono la propria famiglia e bruciano la chiesa. Porte Aperte, questa organizzazione, voi sapete, a difesa dei cristiani perseguitati, ha dichiarato recentemente che nella storia recente non c'è mai stato un livello così alto di persecuzione come nel 2021. 2021. Se sei un cristiano, se sei veramente un cristiano autentico, arriverà il giorno in cui in qualche maniera soffrirai per Cristo. La Chiesa occidentale di cui noi facciamo parte non sta vivendo quel tipo di sofferenza fisica di cui abbiamo parlato, però non è esente da quella sofferenza che proviene da l'emarginazione a causa delle nostre posizioni riguardo a Cristo, riguardo alla sua parola. Sapete, i paesi occidentali, alcuni di essi, stanno cambiando le leggi sulla libertà di espressione, stanno limitando il modo in cui il Vangelo può essere predicato. Sta già accadendo adesso che a causa della propria fede ci sono cristiani che sono derisi nelle scuole, nei campus universitari. Sono messi da parte sul lavoro, sono emarginati nella società. Sta diventando difficile potersi esprimere su alcune questioni etiche, vero? Che cosa accadrà in futuro? Non lo sappiamo, ma la domanda importante per noi questa mattina è questa: saremmo pronti a vivere una sofferenza per Cristo più dura? Beh, il passo di Prima Pietro ha questo scopo di preparare e insegnare ai cristiani a rispondere bene alla sofferenza ingiusta, facendo e fornisce ai credenti 5 guide, 5 direttive per affrontare la sofferenza. Allora entriamo in questo passo. Per prima cosa, lui dice, la prima direttiva, la prima guida, lui dice: metti in conto la sofferenza. Guardate il versetto 12. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi come se vi accadesse qualcosa di strano. Metti in conto la sofferenza per Cristo, cristiano. Pietro sta scrivendo delle persone che stanno soffrendo enormemente e non dice loro: ah, mi dispiace, come può essere possibile tutto questo? No, il primo ragionamento che lui pone davanti a tutta questa sofferenza è questo: che tutta questa sofferenza non dovrebbe per nulla stupirli. Non è qualcosa di strano, anzi è qualcosa che il cristiano si deve aspettare, perché la sofferenza altro non è che il vero prezzo del vero discepolato. Non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi. E tra l'altro Pietro non usa queste parole a caso, perché tra i diversi atti persecutori verso i cristiani di quel tempo c'era quello di essere portati a Roma per essere bruciati vivi. I corpi erano cosparsi di pece e di olio e venivano usati come torce viventi per illuminare i giardini di Nerone per le sue feste. Persino lo storico Tacito, che non amava i cristiani, nei suoi annali ha scritto che tale era la ferocia che quasi facevano compassione. Non era un cristiano Tacito, era contro i cristiani, persino a lui facevano compassione. È interessante questo termine che usa Pietro quando leggiamo incendio che divampa, è solo una parola e significa appiccare il fuoco, essere un piromane, e veniva usato per indicare quelle fornaci ardenti che fondevano il metallo prezioso ad altissime temperature per fare dei collaudi, per fare dei test che avevano lo scopo di purificare i metalli. Così Pietro è questo che sta dicendo a quei credenti che sono nella sofferenza, che sono bruciati vivi. Non c'è da stupirsi di quella sofferenza, perché è mandato da Dio per provarli, per testarli, per purificarli. La loro sofferenza è la prova del fuoco della loro fede, è il loro test di purificazione. E di questo aveva già parlato Pietro al capitolo 1, quando aveva già discusso sul fatto che la fede del credente viene provata col fuoco e alla fine risulterà più preziosa dell'oro. L'oro perisce, ma la vera fede autentica può passare per le prove peggiori ma rimarrà. Così è stato per questo pastore comunista, così è stato per Giobbe, per tutti gli altri veri credenti. Questa verità è una verità che noi troviamo in tutta la scrittura. Salmo 66 versetto 10 descrive questo processo come qualcosa che Dio fa con i suoi figli. Tu ci hai messo alla prova, tu ci hai passati al crogiolo come l'argento. Giobbe capitolo 23, lui ha riconosciuto la prova che Dio gli ha mandato in questo modo, ma la vita che io batto egli la conosce. Se mi mettessi alla prova, ne uscirei come l'oro. E ricordate tutte quelle storie, che belle, che commoventi. Abramo è stato vagliato dal Signore con Isacco. Giuseppe è stato messo alla prova con l'ingiusta detenzione e l'odio dei suoi fratelli. Mosè è stato provato nel deserto. L'apostolo Paolo è stato provato nella sua salute precaria e poi in prigione per il Vangelo. 11 dei 12 discepoli sono morti sotto la più dura persecuzione. Come può la sofferenza del credente essere una sorpresa per lui? Cristo l'aveva detto: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Perciò, Chiesa, metti in conto la sofferenza per Cristo. E mi rendo conto che per una parte della Chiesa moderna questo messaggio è strano, incomprensibile, è scandalizzante. Qualcuno ha parlato loro del Vangelo della prosperità. Questo Vangelo della prosperità afferma che se sei un cristiano tu non puoi soffrire, non puoi che essere benedetto in ogni modo, finanziario, di salute, familiare, lavorativo. Dio ti dovrà soltanto benedire, ma questo è un falso Vangelo. Esattamente l'opposto di quello che Cristo ha predicato, che lui ha vissuto. Cristo ha sofferto. E non voglio ferire i tuoi sentimenti questa mattina, ma se sei un cristiano autentico, e accogli le difficoltà come qualcosa di strano? Se la sofferenza sta minando o sta abbassando la visione che tu hai di Dio oggi, allora non stai minimamente pensando in modo biblico. Alcuni cristiani possono trovarsi una gomma bucata al mattino e mettere in dubbio l'esistenza di Dio. Ma la sofferenza non è un segno dell'infedeltà di Dio, dell'assenza di Dio, delle disattenzioni di Dio, ma è la prova che tu appartieni a Dio, che Lui ha un'opera nella tua vita, perché Dio ha scelto per i cristiani la sofferenza per il nome di Gesù Cristo. E quella sofferenza, è vero, verrà pure per mano di uomini malvagi e peccatori, ma è pur sempre stabilita da Dio, è pur sempre permessa da Dio, con lo scopo, come abbiamo visto qui, in tutta Prima Pietro, che Lui purifichi la nostra fede. Perciò non pensare alla sofferenza come qualcosa di casuale, non pensare alla sofferenza, non vederla come un accadimento fortuito, non viverla come qualcosa di accidentale ed ingiusto. Se tu la metterai in conto, non sarai sorpreso quando arriverà. Così quando arriva la sofferenza, non dobbiamo solo aspettarcela, ma poi abbiamo una seconda direttiva, versetto 13. E questa ci aiuterà ancora a rispondere nel modo giusto. Guardatela insieme a me. Continua a gioire nella sofferenza. Continua a gioire nella sofferenza. Dice, anzi, c'è un contrasto, rallegratevi. Non dobbiamo stupirci, ma rallegrarci. Questo verbo rallegratevi al presente potremmo leggere in questo modo, anzi, continuate a rallegrarvi. Se mettiamo la sofferenza nella prospettiva divina, noi scopriremo che ci sono dei motivi meravigliosi, dice Pietro, per gioire nonostante la sofferenza. C'è qualcosa di misterioso in tutto questo, c'è qualcosa di strano, misterioso, incredibile, nel poter affermare che ci possa essere gioia in circostanze difficili, però la Bibbia ci dice che per il cristiano questa è una realtà. Ricordate quello che c'è scritto in Atti capitolo 5? I discepoli erano stati imprigionati, poi erano stati picchiati duramente perché a motivo della loro predicazione di Gesù Cristo, però dopo sono stati liberati. Quale fu il loro sentimento in Atti 5? Essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù. E che dire di quel grande uomo che era l'Apostolo Paolo, il quale mentre era in carcere per Cristo scriveva ai Filippesi: rallegratevi, rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi. 15 volte in quell'epistola in cui lui era in prigione ha scritto loro di rallegrarsi. Questo è il motivo per cui questa epistola, a proposito, venite mercoledì se volete sapere qualcosa in più su questa epistola, questo è il motivo per cui questa epistola è chiamata l'epistola della gioia. 15 volte ha scritto di questa gioia. Era forse un pazzo Paolo? Non credo proprio, affatto. Lui aveva motivi profondi per continuare a gioire nella sofferenza. Pietro non sta dicendo che dovremmo essere gioiosi perché qualcuno ci rifiuta. Non dovremmo chiamare l'avversità gioia. La sofferenza, l'ingiuria, gli insulti fanno male, quanto le percosse, quanto gli schiaffi. Ma Pietro sta insistendo nel dire che c'è qualcosa di profondo che dovrebbe portarci ad avere gioia anche in mezzo alla sofferenza. La domanda è: che cosa? Pietro, dici che cosa? E lui ce lo dice. Guardiamo più avanti, ce lo spiega. Ci dà due motivi. Il primo guarda al futuro e il secondo guarda al presente. Allora andiamo anche noi nel futuro. Ci parla della gloria che ci attende. Rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche nel momento della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Che pensiero incredibile quello di Pietro. Quando in qualsiasi modo noi soffriamo per il nome di Gesù, quando noi soffriamo per esserci identificati con Gesù come suoi discepoli, per aver predicato il suo messaggio, dice qui Pietro che stiamo partecipando allo stesso tipo di sofferenza che Cristo stesso ha passato. Siamo suoi compagni di sofferenza, seguiamo le sue orme della sofferenza, portiamo la sua croce della sofferenza. Questo In altre parole, stiamo vivendo il privilegio di essere accomunati con Cristo nella sua sofferenza. E l'Apostolo Paolo ne parla di questo quando in Filippesi capitolo 3 dice: io ho rinunciato a tutto allo scopo di conoscere Cristo e avere comunione con le sue sofferenze. Perché questo tipo di sofferenza dovrebbe essere vissuta con un certo grado di gioia? Pietro dice: perché la sofferenza subita qui ed ora sarà ricompensata nell'eternità dalla gloria. Perché la sofferenza subita qui ed ora per un vero credente sarà ricompensata nell'eternità dalla gloria. Pietro afferma che se stai soffrendo oggi, se stai passando per quel tipo di sofferenza che anche Cristo ha subito, allora condividerai anche la sua gloria nel momento della sua seconda venuta in gloria e potenza. C'è una proporzione, c'è un senso per cui possiamo dire che il grado di sofferenza che stiamo subendo oggi per Cristo sarà il grado di condivisione della gloria che avremo in cielo con Gesù. Guardate la proporzione attraverso le parole di Gesù in Luca capitolo 6. Beati voi, dice Gesù, quando gli uomini vi odieranno e quando vi scacceranno, vi insulteranno e metteranno al bando il vostro nome come malvagio a motivo del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno. Quale giorno? Quello della sofferenza, quello degli insulti, quello dell'abbandono, quel giorno. E saltate di gioia, perché ecco, il vostro premio è grande nei cieli. Lo vedi il collegamento? La vedi la proporzione? La vedi come la, gioia sia possibile? Quante volte abbiamo amato quelle parole di Romani 8 che ci hanno dato così tanto conforto, così tanto ristoro, che hanno spostato il peso dalla sofferenza alla gloria. Se veramente soffriamo con Lui, che è Lui Gesù, saremo anche glorificati con Lui. E poi aggiunge, e guarda la proporzione, guarda il collegamento: le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Sofferenze del tempo presente, la gloria che sarà manifestata. C'è un rapporto tra la sofferenza temporanea, terrena, limitata, che ci cade addosso per Cristo, e la gloria eterna, futura, smisurata, che riceveremo un giorno da Lui. Perciò, nella sofferenza c'è un senso in cui noi possiamo sentirci beati, c'è un senso in cui possiamo dire che possiamo continuare a gioire, perché tutta la sofferenza di questo mondo non sarà mai in grado per un cristiano di togliere la sua gioia profonda. E Pietro precisa che in quel giorno non soltanto ci rallegreremo, ma dice addirittura che noi esulteremo. E non è una ripetizione, sono due parole diverse. Esultare significa letteralmente balzare dalla sedia, alzarsi, saltare. Saltare per la gioia, provare una gioia che non hai mai provato prima, una gioia che le supera tutte. Quando vedremo quella gloria, quando gusteremo la gloria con Cristo, sarà una gioia, dice Pietro, che non abbiamo mai conosciuto prima. Ecco cosa ci attende, ecco cosa ci sta aspettando. E questo non era vero solo per Pietro. È commovente leggere la storia della Chiesa. Io amo la storia della Chiesa, regalatemi qualche libro, va sempre bene sulla storia della Chiesa. È commovente leggere di quella, delle storie di uomini, donne, fratelli e sorelle comuni come noi, che erano lì davanti al patibolo, guardavano il boia e lo ringraziavano. Il boia si sentiva ringraziare e chiedeva: perché mi ringrazi? E loro rispondevano con un sorriso: perché mi sta per far entrare nella gloria. Perché possiamo gioire nella sofferenza? Pensa al futuro, assapora la gloria. E poi c'è una motivazione presente. E qual è? La presenza dello Spirito Santo. Guardate versetto 14. Versetto 14 per me sono tra le parole più incoraggianti di tutta la Bibbia. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di voi. Io sono senza parole. Se siete insultati, se siete diffamati, disapprovati, rimproverati per il nome di Cristo, siete beati. Letteralmente siete supremamente benedetti. E poi spiega che possiamo gioire sapendo che lo Spirito Santo riposa sul cristiano sofferente, riposa su di noi. Ora noi sappiamo già che lo Spirito Santo vive già nel credente. Abbiamo già ricevuto la caparra dello Spirito. Nel momento in cui diventiamo cristiani, già riceviamo il battesimo dello Spirito Santo, il quale dimorerà per sempre nel credente. Che cosa significano allora le parole di Pietro? Beh, prima di tutto vi faccio notare che è chiamato lo Spirito di gloria. In altre parole, lo Spirito è glorioso. La gloria è un suo attributo. E ricorderete la gloria della Shekinah? Quella gloria che diventava visibile attraverso le nuvole che si posavano sul monte Sinai mentre Dio stava parlando con Mosè, o sul tabernacolo, tanto che nessuno poteva entrare o uscire dal tabernacolo. C'era troppa gloria. Mosè, che voi ricorderete, quel tipo di gloria che ha sperimentato Mosè, così celestiale, da apparire come una luce folgorante, accecante, a punto tale che Mosè, che era stato faccia a faccia con Dio, quando è sceso nell'accampamento ha dovuto velare il suo volto, perché la sua luce, che rifletteva la gloria che aveva vissuto in qualche modo, era accecante per gli uomini. Era un tipo di gloria così divina che era un fuoco che consumava e che di notte guidava Israele nel deserto. Quella gloria altro non era che la presenza tangibile del vero Dio in mezzo al suo popolo, lo Spirito di gloria. E poi lo Spirito di gloria è chiamato anche lo Spirito di Dio. In altre parole, lo Spirito è Dio. La nostra gioia, che continua nella sofferenza, si basa su quella meravigliosa realtà che lo Spirito di gloria si posa in maniera speciale, straordinaria, particolare, unica sul cristiano sofferente. Così come la Shekinah si adagiò sul tabernacolo, sul tempio, sul volto di Mosè, così lo Spirito di gloria, pieno di splendore, pieno di potenza, riposa sui cristiani che passano per indicibili prove a motivo della loro fede in Gesù Cristo. Nella sofferenza che passi per Cristo, lo Spirito Santo che già vive in te si rivela in una maniera speciale per soccorrerti, per darti le forze necessarie, per consolarti. Viene e ti sostiene con un potere soprannaturale. Quando soffrirai, Dio sarà con te. La sua presenza ti accompagnerà e ti rialzerà e ti fortificherà e ti darà una visione preziosa dell'eternità. Che santa presenza quella dello Spirito Santo in noi. Che bellezza avere una comunione così profonda, così sublime con Lui, così tanto da renderci dolce persino la sofferenza per Cristo. Quanto è straordinario è vivere in una comunione così intima, sovrannaturale con lo Spirito di Dio, tanto che le bellezze del cielo ci appaiono così reali, così vicine, da renderci consci di quella potenza divina che è in noi, e sentire quelle sofferenze terrene indicibili come qualcosa di sopportabile. Che realtà incredibile poter gustare la presenza dello Spirito Santo nelle nostre vite e sentirci beati, benedetti. Durante il regime comunista, una giovane credente rumena impegnata in questo ministero evangelistico fra i bambini è stata arrestata. E per rendere l'arresto più straziante e doloroso possibile, la polizia decise di rimandarlo di qualche settimana e di presentarsi proprio nel giorno del suo matrimonio. Così, in mezzo alla cerimonia, è arrivata la polizia che l'ha ammanettata e l'ha portata via. Mentre stava andando via, lei si è rivolta al suo sposo e ha detto queste parole. Ha baciato le catene e ha detto: ringrazio il mio celeste sposo per questo gioiello che mi ha regalato nel giorno del mio matrimonio. Lo ringrazio per avermi stimata degna di soffrire per lui. E potete immaginare il trattamento che veniva riservato alle donne in carcere? Dopo 5 anni è stata rilasciata e quando è tornata a casa sembrava una donna più vecchia di 30 anni. Ma in quel giorno, con grande gioia, lei ha testimoniato a tutti che negli anni di prigione ha sperimentato come non mai la presenza di Dio nella sua vita. Quella presenza potente che è stata sperimentata da tanti cristiani sarà sperimentata da te quando passerai per le sofferenze per Cristo, perché hai scelto di non vergognarti di Cristo, hai scelto con gioia di portare il suo nome. Come rispondere quando arriva la sofferenza? Uno, mettila in conto. Due, continua a gioire. E poi, tre, accerta la causa della sofferenza. Versetti 15 e 16. Accerta la causa della sofferenza. Questi due versetti mostrano che possiamo soffrire per diverse ragioni, ma non tutte sono ragioni coerenti con l'essere cristiano. In non tutte sperimenteremo questa presenza dello Spirito speciale. Questo è un punto fondamentale. Il motivo per cui stiamo soffrendo non è sempre per Cristo, non è sempre per il nome che noi portiamo. Anche se potremmo essere confusi da questo, ma possiamo causarci noi la sofferenza. E sono due cose completamente distinte e separate. Per poter godere di queste benedizioni speciali nella sofferenza, dobbiamo assicurarci che la sofferenza che stiamo vivendo non piombi nella nostra vita a motivo di nostre responsabilità, che Dio non approva per nulla. Allora guardate versetto 15. Nessuno di voi, ripeto, nessuno, non ci sono scuse, non ci sono eccezioni, non ci sono deroghe, nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o perché si mischia ai fatti altrui. Così Pietro qua fa un elenco di quattro peccati che sono anche quattro reati perseguibili per legge, dei quali nessun cristiano dovrebbe mai macchiarsi. Non si dovrebbe mai dire di qualche cristiano che è caduto in questi peccati che sono pubblici. Innanzitutto omicidio: se soffri perché sei un assassino e la legge ti persegue o i familiari delle vittime ti perseguitano, non è nulla di cui lamentarti, è giusto. Se sei un ladro e finisci in prigione, devi rispondere delle tue azioni tanto da rovinarti per le conseguenze, non dire che ti accade questo perché sei un cristiano. Dovresti vergognarti, non ha nulla a che vedere con l'essere cristiani, non avresti nulla di cui dolerti, è giusto. E se sei un malfattore, con questa parola stai indicando qualsiasi illecito non incluso nelle prime due casistiche. In altre parole, se sei una persona che ha fatto qualcosa di male, di illegale, di proibito, non hai motivo per lamentarti per le conseguenze che stai affrontando, è solo colpa tua. E poi aggiunge: o perché si mischia nei fatti altrui. Allora rammento che qui stai elencando dei peccati che sono anche dei reati per il diritto, perciò anche questo ne fa parte. Non stai indicando un impiccione o un semplice ficcanaso, ma un vero e proprio piantagrane, un rivoluzionario, un sovversivo che va contro le leggi previste, che potrebbero portare il governo della nazione in cui vive a delle reazioni. Pietro ha già parlato a capitoli 2 e 3 di questo, ha già spiegato cosa significhi per un cristiano vivere come un cittadino modello e ha esortato tutti i cristiani a sottomettersi alle leggi e alle autorità della propria nazione e a vivere distinguendosi come cittadini, essendo cittadini modello. Aveva detto queste parole: siate sottomessi per amore del Signore a ogni umana istituzione, al re come al sovrano, a governatori come mandati da lui, per punire i malfattori, stessa parola, e per dare lode a quelli che fanno il bene, perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Se sei un cristiano, il Signore ci invita a vivere una vita entro i limiti stabiliti dalle leggi del paese in cui viviamo. Se non lo facciamo, non c'è nulla di strano a dover affrontare delle conseguenze della sofferenza. E poi al versetto 16 fornisce l'unica ragione per cui, come cristiani, la sofferenza non è nulla di vergognoso. E dice: ma, c'è un contrasto, non vivete in quel modo, non andate contro le leggi del vostro paese, per cui potete incorrere a delle conseguenze, soffrire. Quella non è sofferenza per Cristo, è per il vostro comportamento. Ma, se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio portando questo nome. Qual è il nome per il quale la sofferenza subita non è mai una vergogna? Cristiano. Cristiano. Inizialmente, ricordate come si identificavano i nuovi credenti? i discepoli, i seguaci della via. Ma poi andiamo in Atti capitolo 11, leggiamo che a Antiochia per la prima volta è accaduto qualcosa di nuovo, di strano. Vi leggo quello che c'è scritto in Atti 11, 26. Essi, cioè i credenti, parteciparono per un anno intero alle riunioni della Chiesa e istruirono un gran numero di persone. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Furono chiamati cristiani. Notate questo, furono chiamati cristiani. Non si sono dati loro stessi questo nome, ma gli altri lo hanno fatto. Pietro ci fa capire che quel nome veniva affibbiato in senso dispregiativo ai credenti. Quel nome era dato ai cristiani. Quel Cristo era stato un malfattore, era stato condannato, era morto, era sepolto. E voi che lo seguite non siete altro che cristiani. Era un termine sprezzante, un termine denigratorio. E Pietro ricorda loro che di quel nome non avrebbero mai, mai dovuto vergognarsi. Non c'è vergogna in quella sofferenza che ci identifica con Cristo. Non c'è imbarazzo a subire per il nostro Salvatore. Non c'è onta se stai soffrendo perché stai predicando il Vangelo. Se sei un cristiano e stai soffrendo per altri motivi, perché infrangi la legge, perché non vivi entro le regole del tuo datore di lavoro, perché non svolgi il tuo dovere, perché fai il furbetto a scuola, perché sei un piantagrane nel tuo condominio, allora sì, dovresti vergognartene. Ma se è perché sei fedele a Cristo, perché ti identifichi come suo discepolo, perché stai seguendo le sue orme fedelmente, stai vivendo il suo messaggio, allora, dice Pietro, loda Dio, loda Dio. Stai vivendo esattamente come Dio vuole. Allora accertiamoci attentamente del tipo di sofferenza che stiamo vivendo. Abbiamo una quarta guida per navigare in mezzo alla sofferenza, versetto 17, ed è questa. Considera la sofferenza alla luce di tutto il giudizio di Dio. Versetti 17 e 18 vanno insieme e contengono alcune domande interessanti. Pietro fa un paragone tra la sofferenza che sta attraversando oggi la Chiesa e il terribile giudizio che dovranno affrontare gli empi in futuro. Per quanto i cristiani stiano soffrendo, il giudizio finale degli empi sarà enormemente più drammatico. Guardate il versetto 17. Infatti è giunto il tempo, significa che sta già avvenendo in quel momento, sta già succedendo, è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio, espressione che definisce la Chiesa, i credenti. Allora, giudizio è diverso da condanna. I credenti non passeranno mai per quel tipo di giudizio che esige una condanna per i propri peccati, perché questi sono stati pagati da Gesù Cristo. Io non mi stancherò mai di dire questo, di ripetere questo e di ripetere le parole stesse di Gesù: chi ascolta le mie parole, crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Alla croce il nostro peccato è stato già pagato da Cristo, nel quale noi abbiamo creduto per fede, ricevendo grazia, perdono e ricevendo anche la sua perfetta giustizia. Se sei un credente, se sei nato di nuovo, se sei veramente rigenerato dallo Spirito Santo, non passerai per la condanna. Chi ci condannerà? Dio è colui che ci giustifica. Or non v'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo. Cristo ha già pagato per i tuoi peccati, sei già salvo, il giudizio è caduto su Gesù, non su di te. Quindi il giudizio di cui Pietro sta parlando non è quello futuro, non è quello eterno, ma si sta riferendo a quello di cui sta parlando per tutta l'epistola, alla prova, al test, alla disciplina di Dio che purifica la fede dei cristiani, così come l'orafo purifica il metallo prezioso. Cristo sta purificando la sua Chiesa, lo sta facendo oggi, lo sta facendo adesso, sta lavando l'abito della sua sposa per farla comparire un giorno davanti a sé senza difetto, senza macchia. E Pietro sta dicendo questo, ascoltiamo bene: considera la sofferenza presente a causa della persecuzione come un giudizio, come una prova, come la purificazione che deve avvenire sulla Chiesa. Se questo è il modo in cui Dio giudica la sua Chiesa, ma quale tipo di giudizio implacabile cadrà sugli increduli che rigettano Cristo, che rigettano il Vangelo? E infatti aggiunge, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo? È una domanda retorica questa, è sottinteso che la fine degli increduli sarà di gran lunga peggiore rispetto alla sofferenza purificatrice che la Chiesa sta vivendo ora. E così aggiunge il versetto 18, in cui cita un versetto del Vecchio Testamento, Proverbi, capitolo 11, sta confermando quello che sta dicendo, dice, e se il giusto è salvato a stento, questa parola significa con le difficoltà, attraverso le difficoltà, in altre parole si sta riferendo al momento difficile che la persecuzione include, se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Se la Chiesa, se il popolo di Dio passa questo tipo di sofferenza, ma quale tipo di sofferenza dovrà mai attraversare l'empio che ha vissuto impenitente contro Dio quando si troverà davanti a Dio e Dio sarà il giudice? Ecco l'incoraggiamento per il credente. Quando la Chiesa sta soffrendo per il nome di Cristo, non perderà mai la gioia perché anche se nel presente è provata, lo Spirito di Cristo la sa sostenendo e nel futuro l'attende la gloria, ma per l'empio il futuro sarà ben diverso. Sapete, la Bibbia parla di un giudizio per coloro che non credono al Vangelo. Romani 1 dice che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro coloro che vivono in maniera empia, contro Dio. Apocalisse 20, vi invito a leggere questo capitolo, è terribile nel leggerlo. Se non appartiene a Cristo, descrive il trono bianco sul quale Dio stesso si siederà come giudice per esercitare il suo giudizio contro gli increduli, e questo testo termina con queste parole solenni. Dice: i morti furono giudicati secondo le loro opere, e certo non hanno creduto per fede in Gesù Cristo, saranno giudicati per le opere che hanno compiuto, per i loro peccati. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Così Pietro ha chiesto retoricamente quale sarà la fine dei disubbidienti, dove finiranno gli empi e peccatori. Apocalisse risponde chiaramente: saranno giudicati da Dio, buttati nello stagno di fuoco. E questo è il destino di tutti coloro che hanno rigettato Cristo, che rigettano Cristo, che non hanno messo la loro fede nel Figlio di Dio per essere salvati dai propri peccati. Sapete, c'è un'eresia che da tanti secoli gira, è dell'universalismo, e questa eresia viene spacciata e abbellita con il fatto che Dio è amore. Prendono una cosa bella di Dio, vera di Dio, che Dio è amore, e la trasformano e cambiano la verità. E l'universalismo cosa dice? Che alla fine Dio sarà talmente buono che salverà tutti. Ma dov'è la giustizia di Dio? Come può un Dio giusto salvare tutti i peccatori? Come può un genitore non punire i figli anche se li ama? Non credere a quell'eresia dell'universalismo. Non importa se tu sei un figlio di credenti, magari da tante generazioni, la tua famiglia è credente, non importa se sai abbastanza riguardo la Bibbia, non ha nessun valore se tu vieni in chiesa tutte le settimane, se tu non hai Cristo, tu sei perduto. Se non abbiamo Cristo siamo perduti, l'inferno è il luogo che ci attende. Se non abbiamo creduto al Vangelo della grazia di Dio mediante la fede, ci attende la condanna che sarà sentenziata in modo implacabile nel giorno del giudizio. Però se sei un cristiano e stai soffrendo per la fede, considera questa sofferenza alla luce di tutto il giudizio finale di Dio. E questo ti dovrebbe incoraggiare, perché è ben poca cosa. Per quanto possa essere difficile, è molto meglio soffrire ora, mentre il Signore ci purifica nella prova, che soffrire all'inferno per l'eternità. E questo ci porta alla quinta guida o direttiva da tenere presente nella sofferenza, ed è questa: affidati a Dio nella sofferenza. Affidati a Dio nella sofferenza. L'ultimo versetto, 19, apre una finestra verso il cielo e ci ricorda che se stiamo soffrendo è perché Dio lo ha voluto, Dio lo ha scelto. Lui ha scelto la sofferenza per noi, lui l'ha mandata a noi per purificarci, per disciplinarci, e quindi non abbiamo altra possibilità, dice Pietro, che affidare le nostre anime al fedele creatore. Che cosa voleva dire per quei credenti? Morire, affidare la propria anima al creatore. Infatti questo termine affidare è la stessa parola che Gesù ha gridato alla croce quando ha detto: Padre, nelle tue mani rimetto, affido il mio spirito. Stessa cosa. Cosa fare nella sofferenza? Affidarci al Signore. Questa, sapete, è la scelta che noi abbiamo. Nella sofferenza noi possiamo lamentarci, arrabbiarci, disperarci, oppure continuare ad avere fede nel fatto che la volontà di Dio è la migliore per noi. Possiamo ribellarci oppure continuare a affidarci a Dio, sapendo che Lui sarà fedele, che farà ciò che ha promesso, che si prenderà cura di noi, che ci porterà a casa. E nel frattempo, dice Pietro, la nostra chiamata qual è? Quella di continuare a fare il bene, a vivere onestamente, ad essere cittadini modello, ad essere esemplari, amorevoli verso coloro che ci portano tutta quella sofferenza per il nome di Gesù Cristo. Cosa dire alla fine di questo passo che abbiamo letto questa mattina? Beh, Dio è attento al modo in cui noi reagiamo alla sofferenza. Un intero passo è scritto per indicarci come Dio vuole che noi affrontiamo la sofferenza. E abbiamo bisogno questa mattina della grazia trasformatrice di Gesù Cristo nella nostra vita, perché noi non siamo ancora ciò che dovremmo essere. Però, per la grazia di Dio, saremo in grado di passare la prova del fuoco quando il Signore la manderà, quando il Signore ci metterà nel suo crogiolo. Allora potremo guardare alla gloria che ci attende con gioia, mentre lo Spirito riposerà potentemente su di noi, e potremo continuare a gioire nonostante la sofferenza. Caro Padre, voglio ringraziarti per la tua parola e voglio chiederti, Signore, di aiutare tutti coloro qui che sono nella sofferenza per il tuo nome. Forse al lavoro stanno testimoniando, sono derisi, forse a scuola, forse all'università, forse nel vicinato. Infondi questa speranza, questa gioia profonda di sapere che se uno soffre come cristiano non se ne deve vergognare, anzi glorifichi Dio portando questo nome. Amen.